www.redizoo.it e la storia continua.
La presentazione del romanzo della serata. Stasera presenterò io il testo in maniera molto veloce, perché purtroppo la nostra cara amica Amanda Colombo è a casa malata con una grave bronchite, quindi ho solo dotato di appunti e quindi leggerò quanto Amanda ha indicato. Prima di iniziare, oltre a ringraziare voi tutti per la presenza, saluto e ringrazio anche tutte le persone che sono collegate con noi in streaming e ringrazio nuovamente tutti i nostri partner tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste conferenze, di questo undicesimo ciclo. In particolar modo ringraziamo coloro che ci ospitano, cioè la Contrada Legnarello e soprattutto la reggenza della Contrada per aver creduto in questa e soprattutto sostenuto questa iniziativa. Il romanzo che Amanda Colombo ha suggerito per la serata è questo romanzo di Paolo Malaguti, La reliquia di Costantinopoli. Vi presento brevemente quanto narra il romanzo. Venerdì 16 marzo, inizia così. In questo romanzo, costruito su due piani temporali, il primo è il 1565 e fa da cornice al reale racconto, ambientato in realtà nel 1452. La vera protagonista è Costantinopoli, città santa per eccellenza, ombelico del mondo conosciuto, centro nevralgico del commercio, una città costruita sulle contraddizioni, è abitata da genovesi cattolici che detestano i veneziani giudei, dai greci ortodossi che temono i musulmani. Una città considerata santa da tutte le religioni e che di tutte le religioni conserva le reliquie più sacre. Ed è proprio per la protezione delle reliquie cristiane che parte una vera caccia al tesoro. La storia inizia nel 1565, a Venezia, quando il vecchio Giovanni si cala nella tomba del chierico Gregorio Parco, il suo antico tutore, appena riesumata dai disseccamatori in cambio di 3 ducati. Non vuole trafugare la vara o le ossa. Sta cercando un libercolo, un diario avvolto in una pezza di tela cerata, sigillata da un nastro nero, che lui stesso, 50 anni prima, ha nascosto sotto la nuca del maestro, dopo aver giurato di non sfogliarlo né di farne parola con nessuno. Il giuramento, però, ora non può essere infranto, poiché le annotazioni contenute in quell'involucro sono l'unico indizio in grado di condurre ad alcune preziosissime reliquie cristiane andate perdute. E da qui parte il racconto di Gregorio. Il diario si apre nel 1452, quando Gregorio giunge ad Adrianopoli insieme con il suo socio d'affari, l'ebreo veneziano Malachia Bossan. La città, strappata a Venezia dagli ottomani un secolo prima, offre uno spettacolo raccapricciante agli occhi dei due giovani mercanti. Il giovane sultano Maometto VI vuole rimpadronirsi della città e sta preparando un attacco imponente. Gregorio ha l'idea: recuperare tutti i frammenti di paradiso disseminati nelle chiese, nei sotterranei e dentro il palazzo grande imperiale di Costantinopoli, per salvare in tal modo la cristianità. Un'idea allettante anche per Malachia Bossan. Nella cui mente si affaccia il pensiero che, male che vada, quelle reliquie così preziose possano pur sempre essere vendute. Così, tra imboscate, fughe ed enigmi, i due giovani mercanti si accingono all'impresa che cambierà il loro modo di vedere le reliquie stesse, da semplici oggetti devozionali a testimonianze di un tempo e di una cultura che va preservata e tramandata nel tempo, anche a costo della vita. È interessante vedere come le culture si mischino e come spesso usanze di un popolo vengano usate per proteggerne un altro. Significativo è anche il passaggio di testimoni tra Gregorio e Giovanni. Abbandonati i panni del cinico mercante, Gregorio diventa un monaco, mentore di un giovane che solo potrà portare a termine la sua missione. La missione di preservare la cristianità oltre il tempo, oltre la paura, e in particolare, scusate, mi ho espresso il segno, volevo leggervi un passaggio curioso, che adesso cerco di ritrovare, se non lo trovo non ve lo leggo, faremo in questo modo, scusatemi perché ho perso la pagina. Ho perso il segno, quindi non ve lo leggerò. Comunque fidatevi che c'è tutto un bellissimo passaggio che racconta il significato di aver lì qui in Costantinopoli, come queste vengano trafugate, vengano rubate e come ci sia proprio la necessità di preservare questi oggetti importantissimi. E appunto, parlando di reliquie, l'intervento di questa sera sarà un interessante affondo su quello che è sia il concetto di tesoro, sia il concetto di reliquia e come la mancanza o la perdita di questi oggetti sia significativa per una comunità, soprattutto poiché le reliquie spesse volte hanno le proprie tradizioni, le proprie origini, i propri significati nel Medioevo. La nostra relatrice è la professoressa Cinzia Piglione, che vado a presentare. Ha studiato all'Università Statale di Torino e si è laureata con Enrico Castelnuovo in storia dell'arte medievale, discutendo una tesi sulla scultura romanica del Duomo di Casale Monferrato, successivamente pubblicata nel volume Piemonte Romanico a cura di Giovanni Romano nel 1994. Ha frequentato la scuola di perfezionamento in storia dell'arte a Bologna, al tempo in cui vi insegnavano Alessandro Conti e Massimo Ferretti, conseguendo nel 1995 il dottorato di ricerca in storia e critica dei beni artistici ambientali, con una tesi sull'oreficeria lombarda del Rinascimento, i cui esiti sono apparsi sulla rivista Dialoghi di storia dell'arte, edito dalla Bottega De Previs allo Sensorio Palavicino del 1998. Autrice del volume Le arti minori nei secoli XV e XVI secolo, centri di produzione in Italia per i tipi della Yaka Book nel 2000, per la stessa casa editrice ha curato con Francesca Tasso l'enciclopedia tematica aperta dedicata alle arti minori, uscita nello stesso anno. Dal 1998 al 2002, docente di storia delle arti applicate e dell'oreficeria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e dal 1999 al 2007, docente di storia delle arti applicate e arte orafa presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Nel 2006 ha tenuto un corso sulle tecniche dell'oreficeria per il Master Internazionale di Storia e Conservazione dell'Arte Orafa presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia. Autrice di saggi e schede relative ad oggetti d'arte orafa apparsi su cataloghi di mostre, in particolare il Gotico nelle Alpi 1350-1450 Trento 2002 e Maestri della scultura in legno nel Ducato degli Sforza Milano 2005-2006. Quindi lascio la parola alla professoressa Cinzia Piglione e al suo intervento Goldfinger, furti e testimonianze di un antico tesoro. Buona serata.
Allora, stasera vi racconto una vicenda vera rispetto al romanzo che ci ha raccontato Alessio, cioè una cosa, un avvenimento veramente successo al tesoro della collegiata di Santa Maria della Scala a Chieri. Era uno dei tesori più prestigiosi del Piemonte, e soprattutto per la presenza di oreficerie di gusto fiammingo, come quella che potete vedere in questa slide. Questa è una statuetta reliquiario di San Giuliano, d'argento con parzialmente dorato, che venne rubata nel luglio del 1973 e mai più recuperata. Alcuni oggetti del tesoro invece il nucleo dei carabinieri riuscì a ritrovarlo, ma non in questo caso. Quindi ho voluto proprio iniziare con un oggetto che non abbiamo più, e però abbiamo qualcosa, abbiamo la memoria dei cittadini di Chieri che lo ricordano, abbiamo i documenti, gli inventari, e in particolare c'è un caso abbastanza anomalo che a Chieri un canonico di nome Antonio Carboni, oltre a scrivere la leggenda dei santi Giuliano e Basilissa, redasse nel 1500 un inventario precisissimo di tutte le reliquie e si occupò anche di numerarle, di conservarle, ed è un documento che ho avuto modo di studiare proprio nel 2006 quando venni chiamata a scrivere un saggio sul tesoro della collegiata. Però, come mi ha richiesto Alessio, prima di parlarvi di Chieri, vi racconto un po' che cosa intendiamo come storici dell'arte quando parliamo di tesori di chiese e cattedrali. Allora, i tesori delle chiese sono dei nuclei di oggetti molto preziosi che si formano grazie alle donazioni di illustri personaggi che facendo dono di un contenitore, d'argento, di un calice, hanno la possibilità di dimostrare la loro devozione nei confronti dei santi, la loro appartenenza a una comunità religiosa e a poco a poco questi tesori diventano delle vere e proprie raccolte di oggetti sacri. E per fare un esempio di quelli più importanti d'Europa, ho scelto queste due immagini, parlando del tesoro del Duomo di Colonia. Nel Duomo di Colonia c'è uno dei reliquiari più straordinari del Medioevo, che è la cassa contenente le reliquie dei magi. E vedete che alla vostra destra c'è un profeta, profeta Amos, che si affaccia da questa cassa reliquiario che in realtà è una sorta di cattedrale gotica in miniatura. Questo è il pezzo più importante del tesoro di Colonia. E pensate che nel 1671, per i pellegrini che giungevano a Colonia a vedere le reliquie, perché le reliquie erano oggetto di devozione, di pellegrinaggio, venne stampata questa grande illustrazione, che è una matrice di rame incisa e poi stampata in molte copie, che poteva essere venduta ai pellegrini. Questa immagine, vedete, sembra un armadio di sagrestia aperto, cioè ci consente di vedere una sull'altra tutte quelle che erano le oreficerie al tempo, nel 1671, possedute dal Duomo di Colonia. E vi posso spiegare quali sono le tipologie. Vedete che partendo dall'alto ci sono dei contenitori, ci sono dei reliquiari, c'è una croce gemmata, aniconica, senza immagine, con tutte le gemme. Vedete che c'è una serie di statuette reliquiario, al centro ovviamente la cassa dei Re Magi, che era il pezzo forte di questo tesoro. Scendendo di fianco alla cassa reliquiario, se guardate, ci sono due busti reliquiari a sinistra e due busti reliquiari a destra. Quindi il tesoro diventa col tempo una raccolta che ci spiega qual è la storia della città, della devozione, ci spiega anche quali sono stati i personaggi di maggior prestigio, perché vi potete immaginare che donare una cassa reliquiaria tutta in lamina d'argento dorato, questo meraviglioso profeta, vedete che è vestito all'antica, vedete che ha un panneggio che ricorda il panneggio fidiaco, è un esempio di stile 1200, cioè quello stile gotico che recupera l'antico. In questo momento questo orafo, che non è tanto sui libri di storia dell'arte, ma meriterebbe di esserci, è uno dei più grandi scultori dell'epoca, perché anche se si tratta di un'oreficeria, vedete che ha una plasticità e non ha niente da invidiare alle grandi statue e colonne delle cattedrali gotiche. Qua siamo nella Mosa come zona. Poi vi parlo di un altro tesoro eccezionale, che è il tesoro dell'abbazia di Saint-Denis. Voi sapete che l'abbazia di Saint-Denis era l'abbazia scelta da molti re di Francia per la loro sepoltura e quindi nel Medioevo è un luogo importantissimo e a partire dal VI secolo iniziano delle donazioni di personaggi di grande spicco, ad esempio già i sovrani merovingi, per cui Dagoberto incomincia a donare oggetti preziosissimi e in questo caso, nel caso del tesoro di Saint-Denis, non abbiamo soltanto suppellettili ecclesiastiche, cioè oggetti che servono per la liturgia, ma ma abbiamo anche oggetti legati all'autorità regnante. Quindi nel tesoro di Saint-Denis c'è lo scettro detto di Carlo Magno, per dire, e ci sono le corone. Questi due oggetti straordinari sono stati eseguiti da orafi di grande levatura, di grande virtuosismo tecnico, per richiesta dell'abate Suger. L'abate Suger, sapete, che è uno degli artefici del nascente stile gotico in Francia, questo abate importantissimo che lascia moltissimi scritti. In questi scritti lui ci dice che quando durante la messa vede sull'altare oggetti con le gemme, con le pietre preziose, con l'argento e la luce delle vetrate, che sono le vetrate del gotico, cioè quelle vetrate colorate che proiettano luci come se si trattasse di un caleidoscopio, e poi vede le vesti preziose dei sacerdoti intessute di oro, ricami e sete, ha una sorta di trance, ce lo dice proprio lui, che la contemplazione di oggetti tanto preziosi gli consente di uscire da quella che è la sfera terrena, materiale, e raggiungere una dimensione spirituale attraverso la contemplazione del bello. Tutte queste cose lui ce le ha lasciate scritte, e ci dice anche una cosa che già diceva Plinio, cioè materiam superabat opus, ossia l'opus, l'opera dell'orafo, supera la bellezza della materia. Cosa vuol dire? Che Suger aveva dei vasi antichi. Vedete, questo vaso che è chiamato Aquila di Suger è un vaso in porfido. Lo vedete che all'interno c'è un bellissimo vaso in porfido che viene ritenuto dagli studiosi di oggetti antichi un esemplare addirittura risalente alla Roma imperiale. L'altro calice, in Sardonica, è un altro oggetto che viene ritenuto del secondo secolo avanti Cristo. Allora vi spiego. L'abbazia di Saint-Denis era un luogo talmente importante a cui i re avevano donato degli oggetti straordinari che venivano addirittura dal mondo antico. Suger li rende ancora più belli, cioè dice: l'opera degli orafi renderà degli oggetti che sono già straordinari, perché il vaso è in porfido, quell'altro è in pietre dure, sono pietre, sapete, che se uno li mette vicino alla luce, in trasparenza, cambiano colore. Materiam superabat opus, l'opera dell'orafo rende ancora più bella la materia che è già splendida in natura. Questo lo diceva già Plinio nella storia naturale. Quindi, questi sono gli oggetti più belli creati per l'abbazia di Saint-Denis in questi anni che vanno a partire dal 1122 fino al 1147, che sono gli anni in cui Suger è abate di Saint-Denis. E qui abbiamo visto due oggetti straordinari. Dove sono questi oggetti? Purtroppo il tesoro di Saint-Denis, con la rivoluzione francese e con tutti i danni che hanno fatto i rivoluzionari, lo sapete, no? Che decapitavano le statue, quindi c'era questa distruzione di quello che era stato un'abbazia legata ai re. Qui, ad esempio, il calice meraviglioso, per vederlo dovete andare a Washington, perché sostanzialmente attraverso tutta una serie di dispersioni, mentre invece l'Aquila è al Louvre. Vi faccio vedere un'altra testimonianza straordinaria, che è questa statuetta che trovate al Louvre. Se al Louvre andate nel Dipartimento degli Oggetti d'Arte, è al centro della sala, ed è una vergine col bambino donata da una regina, la regina Jeanne d'Evreux, donata da una regina al tesoro di Saint-Denis. Cioè la regina, per confermare il suo legame con questa abbazia così importante per i re di Francia, dona negli anni 30 del 300 questa splendida vergine. E voi penserete: ma è un reliquiario questo? E io vi dirò di sì, perché la reliquia è contenuta nel giglio che la Madonna tiene nella sua mano destra. Vedete che la Madonna tiene da un lato il bambino che affettuosamente le accarezza il volto, nell'altra mano ha un giglio, simbolo della casa regnante, e questo giglio ha dei cristalli di rocca e dietro ai cristalli di rocca ci sono dei frammenti dei capelli della Vergine e anche del latte prodotto dalla Vergine. Le reliquie sapete che sono molteplici e quando sono legate alla Vergine ovviamente interviene una regina che fa eseguire una statuetta d'argento dorato e soltanto lei può permettersi di fare un'opera così costosa, perché siamo di fronte a un'opera tutta d'argento, tutta dorata. E poi se guardate vi ho fatto un dettaglio della base, nella base ci sono scene legate alla Natività, quello che vedete è un annuncio ai pastori. Vedete questa tecnica che probabilmente hanno inventato proprio a Parigi, si chiama smalto traslucido. Vuol dire che questa lamina è d'argento e dopodiché le figure sono state risparmiate dallo smalto, cioè le figure sono solo incise a bulino, mentre invece il fondo, spero che si veda nella diapositiva, è il fondo azzurro del cielo. Vedete che sotto ci sono tante righe incise sul fondo anche in direzioni diverse. Questo serve a far aderire la pellicola di smalto blu ed è traslucido, quindi fa trasparire l'argento e l'effetto lo vedete subito che è quello di una vetrata, cioè la capacità dell'orafo è quella di far sembrare che addirittura questa piccola lastrina sia una sorta di vetrata attraversata dalla luce. In realtà la luce penetra e si riflette all'esterno. Adesso con questa partenza a Chieri abbiamo degli oggetti notevoli, ma non della levatura di quelli che ovviamente si potevano trovare nel tesoro più importante di Francia. Allora ci spostiamo a Chieri e vediamo la facciata della collegiata di Santa Maria della Scala. Chieri è una cittadina che nella seconda metà del 400 aveva più di 5.000 abitanti. Voi dovete considerare che il Piemonte in quell'epoca era Ducato di Savoia e la capitale del Ducato era Chambéry. Ad esempio Torino aveva poca importanza in quell'epoca. Torino diventa importante con Emanuele Filiberto, bisogna aspettare un secolo. E invece Chieri si contendeva il primato della città più popolosa del Piemonte insieme a Savigliano e a Vercelli. C'è un po' una sfortuna critica recente di questi tempi, che invece nel 400 erano molto molto ricchi, anche perché c'erano degli intensi rapporti tra Chieri e le Fiandre. Grandi spostamenti di opera. Gli studenti sanno che il 400 italiano è fatto di arrivi di opere fiamminghe che condizionano anche l'arte fiorentina, ad esempio. Chieri era una città profondamente oltralpina, cioè guardava all'oltralpe. Questo portale è sormontato da una ghimberga. Questa ghimberga, vedete, che ricorda le cattedrali del nord Europa. Sul portale vedete che c'è una statua che è una copia, perché l'originale è stato portato all'interno. È una bellissima figura della Madonna col bambino di un artista che, anche questo poco conosciuto, che invece era uno degli artisti più famosi che lavoravano in Piemonte in quegli anni, che si chiama Jean de Prindal. Questo Jean de Prindal era nato a Bruxelles, aveva lavorato nei cantieri borgognoni, quindi in Francia, ed era diventato lo scultore di fiducia di Amedeo VIII, quindi del Duca di Savoia. È uno di quegli artisti che si dicono artisti privi di opere certe. Cioè, ci sono tutti i documenti che dicono che Amedeo VIII affidava le opere più importanti a questo Jean de Prindal, però come vedete io ho messo attribuito perché non c'è la certezza documentaria. Comunque, per dirvi che nel Duomo di Chieri c'è un'opera attribuita allo scultore che risulta essere lo scultore preferito del duca Amedeo VIII, quindi vuol dire che la città di Chieri poteva permettersi di avere uno scultore di grido. Vi ho anche messo quella piccola Madonnina che sta a Candia Canavese, che è invece una versione lignea colorata, per farvi vedere questo girar di panni. Cioè, vedete che questi panneggi sono panneggi che non sono panneggi all'italiana, ma sono panneggi che guardano a tutto quello che è il gotico al di là delle Alpi, per arrivare a questa triste vicenda, perché nel tesoro del Duomo di Chieri c'era forse il più bel reliquiario fiammingo posseduto nei tesori piemontesi. Purtroppo, come vedete, la statuetta rubata nel 73 non è mai stata recuperata. Nel 74 il nucleo dei carabinieri efficientissimi recuperano parte di questo tesoro e di questa statua recuperano solo la base. Quindi se voi adesso andate al tesoro di Chieri troverete in una vetrina la base. La base, per quel che riguarda le reliquie, è la cosa più importante, perché dentro a una... sulla base vedete che c'è nello zoccolo una piccola teca rettangolare e lì dentro ci sono i frammenti del presepe e della tovaglia della Vergine. Anche la storia di questa statuetta è interessante perché il canonico Antonio Carboni nel 500, il canonico della collegiata, aveva un problema, aveva tantissime reliquie e non aveva abbastanza contenitori per poterle mostrare ai fedeli. Ci tengo a dirvi che la reliquia, in tutto reliquiario, è la parte più importante, cioè è il corpo santo che viene ostentato ai fedeli e il contenitore deve essere all'altezza della reliquia, ma è la reliquia la cosa più importante. Quindi il canonico Carboni, che oltre ad essere il custode del tesoro e anche l'imprenditore, riesce a convincere i più importanti personaggi di spicco della città a donare alla chiesa pregiate opere. Questa madonnina, scusate, era di proprietà di un canonico che veniva da Lovagno nel Brabante, questo Enrico Rampar, che si era portato, diventa canonico a Chieri, arriva dalla zona del Belgio e porta con sé una madonnina d'argento delle sue terre, cioè con lo stile tipicamente fiammingo. Il canonico lo convince a donarla, lui dona questa statuetta che diventa una statuetta reliquiario della tovaglia di Maria, quindi funziona che ci sia un'immagine della Vergine e nella teca la reliquia. Questo l'abbiamo già accennato prima, sarebbe stato uno degli oggetti di maggior prestigio del tesoro. Vedete che è un bellissimo santo cavaliere, ha i suoi attributi, santo cavaliere quindi ha la spada, è in perfetta armatura, ha il suo mantello, il mantello vedete che è lavorato a sbalzo, l'aureola era traforata e in mano reca la palma del martirio, come tutti i santi martiri, non recuperato. Per farvi capire un pochino anche gli aspetti di qualità della lavorazione dell'oreficeria, vi faccio vedere anche questa statuetta piemontese come tipo di stile, che non ha certo la qualità degli oggetti che vi ho precedentemente mostrato. Sembra essere l'opera di un orafo locale. Anche questa è una statuetta che contiene le reliquie del Battista. Il canonico Carboni, vedete che vi metto in lettera C, cioè lui aveva fatto un elenco in lettera A, le reliquie, in lettera B, in lettera C, aveva fatto e poi su ogni reliquia aveva inciso la lettera. Vedete che sulla base c'è una C? Cioè aveva proprio l'intenzione sul basamento, vedete che c'è un traforo e poi nella parte liscia del basamento vedete che al centro c'è una C incisa, perché lui aveva dato una lettera a ogni reliquia, quindi aveva creato veramente una collezione di reliquie con grande attenzione. Allora, qui ho questi articoli di giornale che sono sono notizie di questi giorni. Sapete che alla Pinacoteca di Bologna hanno appena trafugato una tavola, cioè non possiamo certo dire di aver raggiunto il campo della tutela, una sicurezza, ma qui questo articolo è abbastanza disperato perché un anno dopo il furto vengono recuperati degli oggetti. Qua ci sono questi carabinieri che vedete che hanno, poi ne parleremo, hanno due bracci reliquiari che vengono recuperati. Le reliquie erano state a volte perse, gli oggetti smontati, ma l'articolo è tristissimo perché mentre viene recuperato parte del tesoro, i ladri stanno spogliando il Duomo e se uno scorre questo articolo il sacrestano, non riusciamo più a porci i ladri che spogliano il nostro duomo di ornamenti di valore artistico, è impossibile controllare la chiesa, specialmente durante le funzioni della sera, cioè rubavano durante le funzioni. I putti del confessionale erano sostenuti da masticelli, i malfattori non hanno incontrato difficoltà in possessarsene. Cioè, i carabinieri stavano recuperando il tesoro e nel frattempo, durante le messe serali, i malfattori, come dice qua, rubavano altri arredi. Quindi Chieri è stata veramente vittima, adesso vedremo, anche di altri furti. Per studiare il tesoro di Chieri, a fronte delle mancanze, abbiamo delle foto di una qualità altissima che vennero eseguite in occasione di una grande mostra che si tenne nel 1938 a Palazzo Carignano, mostre che non si possono più fare, mostre che si facevano negli anni a cui non c'erano spese di assicurazione, di restauro, si prendevano gli oggetti da tutte le chiese del Piemonte. Senza pensare che magari il legno poteva patire, adesso sapete che per avere richieste di un oggetto, una mostra, ci sono i restauratori che dicono di no, si facevano queste mostre eccezionali. Quindi il Palazzo Carignano di Torino era stato trasformato in un grande Camera delle Meraviglie del Gotico in Piemonte. Questa doveva essere una delle sale più eccezionali perché era una sala delle oreficerie. L'architetto Viale, insieme ad Augusto Cavallari Murat, aveva pensato di fare una cosa bellissima, cioè rifare il San Pietro di Asti, che è una chiesa ottagonale, e utilizzare queste colonne di cristallo per inserire all'interno i reliquiari, con uno sfondo di lavagna dietro le vetrine che dava a questo senso l'oro e l'argento che rilucevano in questo, vedete che era una mostra di grande effetto. L'ho fatta vedere perché nelle due colonne che consentivano l'ingresso in questa sala 33 c'erano proprio, lo vedete, da un lato è piccolino però è San Giuliano e dall'altra la Madonna col bambino del canonico Rampar, a dire forse che di tutti i tesori piemontesi, queste due, essendo proprio l'ouverture della sala, fossero le oreficerie più belle che si avevano in Piemonte. L'altro tesoro che ovviamente aveva prezzi strepitosi era quello del Duomo di Aosta e quello della Collegiata di Sant'Orso. In questa colonna di cristallo questi oggetti li potete tutti vedere ad Aosta, dove ci sono questi due importanti tesori. Vedete nello sfondo di nuovo bracci reliquiari che hanno dato un po' il titolo della mia presentazione. Altro furto a Chieri. Chieri è veramente una città sfortunata. Chieri ha un'altra importante chiesa che si chiama San Giorgio, che custodiva oltretutto questa testa reliquiario. Era legato a una devozione molto sentita dai cittadini, cioè all'interno della chiesa i cittadini sentivano questo San Giorgio, che però non è il San Giorgio della principessa, ma è un San Giorgio della legione tebana ucciso da Diocleziano nel IV secolo. Cosa aveva Chieri di questo San Giorgio? Un frammento della testa, vedete che in questa teca che sta sulla fronte, è una teca a rombo. C'è un frammento proprio dell'osso della testa del santo e sopra c'è un piccolo cartiglio con scritto San Giorgio. Se pensate che la prima monografia illustrata di Chieri moderna del 69 aveva sulla copertina la testa di questo San Giorgio, vuol dire che l'oreficeria, ve lo dico, spesso esprime più modernità rispetto magari alla pittura, ed è un oggetto su cui i committenti investono con un esborso, una somma di denaro notevolissima, e quindi spesso l'oreficeria può essere considerata una tecnica pilota, cioè le grandi novità dell'arte non è detto che partano sempre dalla pittura, come succede poi magari con le avanguardie nel Novecento. Nel Medioevo invece spesso l'oreficeria è proprio il punto più alto di qualità che una comunità esibisce per dimostrare anche qual è il suo ruolo all'interno di un contesto sociale e politico. Purtroppo questo bellissimo reliquiario a testa, ed è un reliquiario parlante perché è a forma di testa, perché abbiamo appunto un frammento della testa del santo, è stato pesantemente dorato, e questa doratura sul volto ne ha rovinato un effetto invece molto più elegante e raffinato, che si può percepire, nonostante la foto sia in bianco e nero, da questa foto scattata sempre nel 1939 per la mostra torinese del gotico. Vedete che qui, anche se la foto è in bianco e nero, vediamo che il volto non è dorato, perché quando il volto viene dorato, vedete che assume questa opacità e non c'è più il contrasto che invece l'orafo voleva. L'orafo voleva che il volto fosse d'argento e l'aureola dorata e i vestiti dorati, quindi c'era questo contrasto tra il volto che risultava appunto argentato e i decori, come avviene nella pittura del Medioevo. E invece qua lo vediamo in questa foto bianco e nero del 39, prima della doratura, quindi si vede questo argento che riluce del volto, si vede questo colletto molto alto che consente di datare l'opera, perché quest'opera viene datata controllando la pittura e la miniatura di fine 3, inizio 4, dove era di moda questa barbetta biforcuta, che c'è anche nelle miniature, nei Taquina Sanitatis, ed era molto di moda questo colletto molto alto chiuso da questi bottoni. Vedete che questi bottoni, che erano bellissimi, purtroppo uno è mancante, sono bottoni fatti con un cuore di smalto e con una sequenza di perle scaramazze, chiamiamo scaramazze le perle irregolari, che formano dei, come dei petali intorno a questi fiorellini. Vedete che ne manca uno, cioè il colletto prevedeva tre bottoncini, uno era già mancante all'epoca della mostra del... sempre per dirvi quanto sono importanti queste foto del 39. La vicenda della testa di San Giorgio, in questo articolo della Stampa, si risolve invece più facilmente. E questa è una bella storia di una comunità che ama il suo patrimonio, perché tempo una settimana il tesoro viene recuperato. Perché viene recuperato? Perché c'era stato un grande, in qualche modo, protesta da parte della comunità. Infatti qua l'articolo è gustoso, perché dice che era passato un cardinale da Chieri e non gli era stato detto che era stato rubato il tesoro, ma quelli che se ne erano accorti subito ovviamente erano i fedeli, e i fedeli non potevano assolutamente sopportare questa mancanza, perché i fedeli si riconoscevano in questo reliquiario. Io potrei raccontarvi delle storie che ho vissuto, tipo un crocifisso di Vercelli viene mandato in restauro, la comunità rimane 10 anni senza quel crocifisso e ne soffre tantissimo, quindi anche portare a restaurare un oggetto vuol dire sottrarlo dalla sua comunità e togliergli la possibilità di capire quella che è stata la storia. Insomma, fatto sta che questo oggetto, queste sono anche cose, non viene ritrovato a Chieri, ma viene ritrovato a Borgaretto di Beinasco, in via Orbassano 3, dentro un fagotto. Quindi cosa succede? I carabinieri, quando dicono probabilmente, poiché c'era stato proprio sui giornali, si era parlato di questo furto, chi l'aveva rubato ha preferito abbandonarlo prima di essere ovviamente arrestato. Di questa croce vi dico soltanto che è stata rubata nel 73 dalla collegiata di Santa Maria, è stata recuperata priva di quella sfera dorata che unisce la croce al basamento, cioè l'oggetto è recuperato senza quella sfera. Se guardate attentamente questa foto, che è una foto di una mostra che si è tenuta a Torino, Palazzo Madama, nel 79, vedete che la crocina è la piccola croce d'altare, una croce d'altare, e nella vetrina, però, se osservate bene, vedete che tra la croce e il basamento non c'è più quella sfera di raccordo. Non che i ladri abbiano deciso di impossessarsi solo di quella sfera, perché sarebbe una stupidità è che rubandoli, nascondendoli nei sacchi, e questi oggetti si rompevano e alcune parti degli oggetti sono andate perdute. Non è che la sfera fosse la cosa più importante, come invece succede per un altro oggetto. Queste mi piace farvele vedere, sono foto di questa mostra che si tenne a Palazzo Madama, che riuniva tutte le oreficerie, non come la mostra del 39 del Piemonte, grande interesse. Altro momento, avevo detto prima che il tesoro era stato rapinato, cioè rubato nel 73. Nel 74 lo recuperano in parte, poi dopo 8 anni, quando nessuno più si immaginava di poter trovare ancora dei pezzi di questo tesoro, pensate, questo pacco viene trovato sulle sponde di un canale alla periferia di Piacenza. Quindi poi questi oggetti fanno dei giri strani, perché ci sono dei ricettatori, ci sono, e evidentemente però, secondo quello che diceva l'articolo, i carabinieri avevano incominciato a fare un controllo di tutti gli antiquari della zona di Piacenza, e quindi sapete che se uno ruba un oggetto famoso, poi dopo sei perseguibile anche se lo compri. Magari c'era qualche antiquario che l'aveva già comprato, però ha capito, perché il nucleo dei carabinieri ha un database, se volete andarlo a vedere, se andate sul sito dei carabinieri, nel nucleo tutela ci sono tutte le foto degli oggetti rubati. E quindi quando un oggetto è fotografato, non è facilmente vendibile, perché se c'è la foto nel sito dei carabinieri, ovviamente se tu lo compri. E sostanzialmente, comunque, questo pezzo, adesso ve lo racconto, è piuttosto interessante. Allora, grazie all'inventario di questo preciso canonico Carboni, sappiamo che questo reliquiario ha una storia veramente complicata. È un oggetto che è un rompicapo per uno storico dell'arte, perché è costituito da parti di epoche diverse. Come si fa a sapere che questo reliquiario è eseguito con pezzi montati di epoche diverse? Lo si potrebbe fare. Gli storici dell'arte lavorano così: o attraverso lo stile, e ci si può accorgere subito che quegli animali fantastici che fungono da basamento sono più antichi rispetto alla statuetta di Sant'Andrea al centro, o altrimenti un altro controllo importante sono i documenti. E noi di questo reliquiario abbiamo dei documenti che ci dicono che cosa è accaduto. Il nostro amico Antonio Carboni aveva delle reliquie di Sant'Andrea e voleva trovare per queste reliquie di Sant'Andrea un contenitore che fosse un contenitore pregiato, prezioso. Allora che cosa fa? Convince un ricco chierese a donare alla chiesa un reliquiario che però aveva tutta un'altra storia. E che avesse tutta un'altra storia lo si capisce dal retro. Perché? Vi ho messo un'immagine a colori e un'immagine bianco e nero. Nell'immagine a colori vedete che è stata staccata la lastrina, che poi è la stessa che nell'immagine bianco e nero vedete montata. È stato Gianni Romano, che è stato il mio professore, che ha riconosciuto in questa scena San Luigi di Francia che lava i piedi a un lebbroso. Voi sapete che San Luigi, Luigi di Francia, re, partecipa alle crociate, muore in Terra Santa, e poi sapete che le sue reliquie tornano a Parigi e lui diventa San Luigi di Francia, il re che ha fatto le crociate. Se questa immagine rappresenta un re così pio da andare in Terra Santa, da fare anche un'opera di misericordia come lavare i piedi a un lebbroso, cioè sottoporsi anche al rischio di un contagio, questo reliquiario sicuramente avrà contenuto in un certo momento della sua storia una reliquia di San Luigi. Quindi questo ci fa dire che questo reliquiario è passato per Parigi. Ma c'è un altro problema, che questa lastrina per dati stilistici non può essere datata se non nella fine del 200. Invece, il drago che vi facevo vedere prima, questo animale fantastico, trova delle forti somiglianze con un reliquiario che sta nel tesoro di Namur in Belgio, che è attribuito a un famoso orafo mosano. Mi rendo conto che sono questioni un po' complicate, però la storia sembra essere andata così. Questo è un reliquiario bellissimo della costola di San Pietro. Anche qui non so quanti tesori abbiate visto nella vita, in genere si vede molto il tesoro della Basilica di Sant'Antonio a Padova, forse uno che potete aver visto, dove ci sono tutti i frammenti del corpo di Sant'Antonio distribuiti in tanti reliquiari. E, come vi dicevo, il reliquiario si chiama parlante quando assume la forma della reliquia. Quindi non vi stupirete se in una chiesa trovate il reliquiario a forma di piede, ce n'è uno bellissimo a Casale Monferrato, di cristallo di rocca, piuttosto che reliquiario a forma di testa, se contiene la testa, di costola di San Pietro, qua dentro c'è un frammento della costola di San Pietro e quindi a evocare un po' la forma di questo osso, vedete che questo reliquiario ha una forma abbastanza inusuale. Questo reliquiario è di questo, per gli storici dell'oreficeria, è famoso, mi rendo conto che quasi tutti lo sentirete per la prima volta. Ugo Daunis è un orafo mosano tra i più bravi della sua epoca. Allora, per confronto con le filigrane, gli animali fantastici che fungono da piedini di quest'opera con il nostro reliquiario di Sant'Andrea a Chieri, la storia dovrebbe essere così, che c'è un orafo mosano, fa un reliquiario, questo reliquiario finisce a Parigi, viene rimontato come reliquiario di San Luigi. E poi finisce nelle mani di questo Raschieri, chierese, che se lo compra. Antonio Cargoni lo convince a donarlo. A quel punto un orafo di Chieri fa la figurina di Sant'Andrea e qui si chiude la vicenda. Ma la cosa più triste per me è stata questa, che nell'inventario trascritto da Cargoni, a un certo punto Carboni dice: questo reliquiario che proveniva da lascia lo spazio vuoto perché probabilmente non sa scrivere bene correttamente il nome della città da cui viene e poi dimentica di andare a compilare questa parte. Come quando uno fa uno scritto e dice questa cosa la scrivo. Quindi noi avremmo potuto sapere da dove veniva questo reliquiario, ma purtroppo non lo sapremo mai. E questi sono degli incidenti di percorso degli storici dell'arte. Bene, ecco, per farvi vedere la scrittura di questo canonico, vi faccio vedere questa immagine, dove vedete il libro con chiuso in basso. È un manoscritto in pergamena vergato tutto a mano dell'inizio del 500. Vedete che calligrafia precisa che aveva il canonico, e qui ci sono descritte tutte le reliquie. Ma non vi ho detto, o forse l'ho detto velocemente, che Antonio Carboni aveva scritto una storia dei santi Giuliano e Basilissa, molto venerati a Chieri, e in appendice a questo suo manoscritto aveva poi compilato l'inventario di tutte le reliquie. E adesso parliamo di questa bellissima leggenda di santi chieresi, che erano particolarmente venerati perché stiamo parlando di una devozione contadina dovuta al fatto che i santi Giuliano e Basilissa, qua mi sembra un po' di parlare del romanzo che presentava prima Alessio, erano stati portati, secondo la leggenda, vicino a Chieri, portati a Chieri da un crociato. Quindi sarebbero arrivati, in un'epoca abbastanza imprecisata in Piemonte, le reliquie di questi due santi. Giuliano e sempre martire dell'epoca di Diocleziano e della moglie Basilissa. Questi corpi vengono rinvenuti, secondo la leggenda, nel XII secolo da un contadino che stava arando il suo campo. Quindi la leggenda dice che il contadino sta arando il campo e trova la cassa contenente le reliquie di questi santi. Cosa succede secondo la leggenda? Che poiché quella sepoltura stava esattamente a metà strada tra Chieri e Andezzeno, sono due piccoli, cioè Andezzeno è ancora più piccolino di Chieri, cosa succede? Quando si trovano delle reliquie, tutti si contendono il possesso delle reliquie, perché la venerazione dei corpi santi vuol dire entrare in contatto col corpo santo e quindi avere un oggetto di venerazione importante per la Chiesa. Si decide, secondo la leggenda, di caricare i corpi dei santi su un carro e di lasciare che i buoi, senza nessuno che li guidi, scelgano la destinazione. La leggenda dice che questi buoi, con sopra, vedete, su questo carro, vedete, c'è scritto Capsa, San Giuliano e Santa Basilissa, si diressero verso Chieri, arrivarono a Chieri, superarono il portale della chiesa e arrivarono fino al cancello dell'altare. A quel punto era stato scelto dai buoi, quindi era un segno divino, le reliquie di Giuliano e Basilissa rimasero nella collegiata di Santa Maria della Scala. Vedete che è tutto scritto, perché ci sono santi Giuliano e Basilissa, corpora, per Boves, sine viator, cioè nessuno li conduce, arrivano fino al tempio di Santa Maria della Scala. Anche questo reliquiario, che è ancora conservato nel Museo del Duomo, ha subito tutta una serie di manomissioni, perché gli studiosi delle Sicilie non trovano quasi mai oggetti che non siano stati in qualche modo restaurati, modificati. Se pensiamo ad esempio ai calici, potevano appunto la coppa si rovinava, la rifacevi, si rompeva il piede. Io tante volte ho studiato delle croci dove c'erano magari due Maddalene. Perché due Maddalene in una stessa croce? Perché la chiesa aveva due croci, se ne rompe una, riutilizza delle formelle di un'altra, cioè la suppellettile ecclesiastica è comunque soggetta a restauri, a dorature, anche queste lamine di questa cassa reliquiaria dei Santi Giuliano e Basilissa, vedete che è stata montata su una cassa che è poi delle parti in velluto che non era quella originale. Però questa storia è interessante e mi piace anche farvi vedere come a volte ci siano delle dispersioni che non consentono più di ricostruire un patrimonio come si dovrebbe. In alto vedete un'immagine in alto a sinistra di un dipinto che sta a Cracovia, addirittura è finito a Cracovia nel Museo Nazionale, che raccontava il ritrovamento dei corpi di San Giuliano e Basilissa. Vedete come l'aveva pensato il pittore? C'è il contadino che sta arando il terreno e gli appare sottoterra, interrata. E per rendere tutto più chiaro, si vedono proprio un San Giuliano e una Santa Basilissa all'interno di una cassa. Questo dipinto oggi a Cracovia non è più vicino a noi, però è stata la fonte per una formella lignea che sta nel Duomo di Chieri e per un dipinto di Giovanni Grosio, che è un pittore del Seicento piemontese, che mostra, nel dipinto vedete che ci sono Giuliano e Basilissa in gloria e sotto nel paesaggio il ritrovamento dei loro corpi. Ecco, questo è l'ingrandimento della formella dove si vede appunto come questa devozione fosse molto legata al mondo contadino, perché poi ci sono santi che diventano anche patroni, infatti il reliquiario dei santi Giuliano Basilissa viene pagato dai massari, dai contadini, perché è una devozione molto legata al mondo contadino. E finiamo con i bracci reliquiari. Un altro nome di quelli che evidentemente sono soltanto conosciuti da studiosi piemontesi o che si occupano delle ficeria, questo Nicolao de Subrinis è l'orafo di fiducia di Amedeo VIII. Quando abbiamo un orafo che lavora per il duca, vuol dire che siamo di fronte all'eccellenza, perché sicuramente, ad esempio, i re di Francia si servivano dei migliori orafi di Parigi. Secchieri può avere nel suo tesoro un braccio reliquiario che è eseguito dall'orafo di Amedeo VIII, vuol dire che ha un prestigio assoluto. Allora, quella Basilissa che è ritrovata vicino a Chieri, così parti del suo corpo stavano nella cassetta reliquiaria insieme al corpo del marito, invece il braccio, che è un tipo di reliquiario parlante, cioè che all'interno contiene un osso del braccio del santo, una parte scomporre anche le reliquie voleva anche dire avere più oggetti di venerazione, quindi una parte del corpo di Basilissa viene custodito in questo braccio. Allora, perché questo braccio interessa non solo gli studiosi di oreficeria, ma anche gli studiosi di pittura, per dire? Perché è di una grandissima eleganza, perché segue anche questo la moda del tempo. Vedete che c'è la mano che esce da questa veste che sta sotto, questa ha un vestito e poi sopra una manica di un altro sopravvestito molto più ricco della manica che vediamo sporgere sul polso, perché quella manica non ha decorazioni se non delle roselline applicate, mentre invece la sopravveste che portava Basilissa era di un tessuto pregiatissimo. Come si fa in oreficeria, che ci sono le studentesse di moda, a rappresentare ad esempio un tessuto broccato, damascato? Cioè, come fa un orafo a rendere quello che nel tessuto è reso con i filati? Si può lavorare il metallo in due modi diversi, così come l'effetto del velluto damascato, no? Che c'è la parte di velluto e invece la parte di damasco è più lucente. Che cosa ha fatto l'orafo per imitare un prezioso tessuto? Ha inciso a bulino delle parti e lasciate lisce delle altre. Se vedete il decoro della manica, presenta le parti che sono incise a bulino risultano opache, le parti invece che si dice risparmiate, cioè che non sono state incise, risultano lucide, e tutto questo ci dà l'apparenza di un tessuto preziosissimo che quindi dà valore anche alla reliquia contenuta. Come faceva il fedele a vedere la reliquia? La vedeva attraverso quella piccola finestrella. Vedete che lungo il braccio c'è una finestrella gotica, ed è giusto che sia gotica perché siamo nel 1388. Dalla finestrella gotica, che ha un cristallo, sotto si vede, vedete, scritta verosimilmente sempre dal nostro Antonio Carboni, un cartiglio con scritto, vedete che si legge Basilissa, e quindi il fedele intravede l'osso dietro a questo cartiglio. Sempre nei reliquiari dovrebbe esserci almeno un punto del reliquiario dove il fedele ha la possibilità almeno di intravedere quello che è il contenuto. Questo reliquiario ha subito, è stato rubato, l'avevamo visto sul balcone nella stazione di polizia dei carabinieri, ma cos'è che manca preziosissimo? Un anello, che qui vedete infilato nell'indice, che era stato donato, pensate, al tesoro di Chieri da Sisto IV, che Sisto IV è il Papa della Cappella Sistina. che aveva donato al tesoro di Chieri un anello che in questo caso era stato poi per scelta dell'ente della collegiata infilato nel dito di Santa Basilissa, proprio perché probabilmente questo era un reliquiario tra i più prestigiosi della raccolta, anche come valore di devozione. Quindi voi sapete, ad esempio, non so, pensiamo al reliquiario di San Gennaro, no? Oltre a essere un oggetto francese, meraviglioso e tutto, nel tempo veniva arricchito, cioè gli aggiungevano addosso, non so, Santa Rosalia Catania, un reliquiario che più importante reliquiario, più tu lo addobbi, aggiungi. E quindi a chi mettere l'anello donato dal Papa? Proprio al reliquiario di Santa Basilissa. Ecco, altri, ve lo accennavo prima, che in Piemonte, in Valle d'Aosta, sono conservati tantissimi bracci reliquiario, un reliquiario molto diffuso, e quello purtroppo di Chieri ha perso questo anello. Facevo vedere solo come esempio un reliquiario che attualmente sta in Savoia, nella chiesa di Conflans, che è un reliquiario donato dal vescovo di Aosta, Eugène Morizet, alla parrocchiale della città in cui lui era nato, e contiene dentro il braccio di San Grato. Sapete che ad Aosta c'è una devozione molto sentita nei confronti di San Grato, anche loro hanno la cassa di San Grato, bellissima, rutilante di gemme preziose, e anche in questo caso volevo farle vedere questo mano, ha un anello, sempre ha, però, mentre questo è un reliquiario del braccio di San Grato, quindi è giusto che Grato come vescovo abbia l'anello, il caso di Santa Basilissa era proprio aggiungere a un oggetto molto bello ancora qualcosa di più importante, cioè un anello donato dal Papa. Spero di non aver sforato nel tempo, volevo lasciare anche un momento per delle domande, se avete delle curiosità, però ho finito il mio racconto. Avete delle curiosità sui tesori, sulle reliquie, su... No, mi domandavo se a Legnano ci sono suppelletti le liturgiche medievali giunte fino a noi.
Rubate da Napoleone tutte.
Rubate da Napoleone tutte.
Tutto il tesoro medievale di Legnano è stato rubato da Napoleone ed è stato chiuso. Soprattutto tutto l'arredo sacro.
Questo è un motivo per cui non sono venuta a Legnano. Anche vado in giro per tesori, Ho schedato ad esempio le reficerie della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta ha una fortuna incredibile perché, avendo subito una crisi economica a partire dalla fine del Cinquecento, non c'è stata la possibilità di spendere nel campo dell'oreficeria, quindi di fondere l'oreficeria medievale per fare dell'oreficeria moderna. E quindi è ricchissima tutta di oggetti 2, 3, 400 che rimasero tali perché non c'era la possibilità economica di rifarlo, perché sennò l'altro grande problema dell'oreficeria è che non piace più il gotico, bene, prendo l'argento e mi faccio un oggetto barocco. E quindi anche quello non sempre è stata colpa di Napoleone, a volte è stata anche colpa del gusto, no? Cambia il gusto e quindi mi rifaccio l'oggetto. Nessuno mi chiede niente?
È stata così esauriente e brillante la sua esposizione, che veramente ci ha solo ammirato.
Grazie.
Ringraziamo la professoressa. Io vi ricordo poi l'appuntamento, che non è fra 15 giorni ma è venerdì prossimo, con la professoressa Sara Piccolo Paci, che è la consulente della Commissione Permanente dei Costumi del Palio di Legnano. e poi l'ultimo appuntamento, che non sarà qui ma sarà in Famiglia Lianese, tenuto dal professor Paolo Grillo, che ci parlerà di, della diversità nell'arte di fare la guerra tra Occidente e tra Oriente. E settimana prossima, per chi l'avesse prenotato l'anno scorso, per chi invece non l'ha prenotato e lo volesse acquistare, saranno disponibili il volume con tutti gli interventi dell'anno scorso, sarà possibile prenotare quello con tutti gli interventi invece di quest'anno. Se volete invece acquistare il racconto, il romanzo della serata, Alessio è lì all'ingresso e niente, vi aspetto. Buonanotte, a venerdì prossimo, grazie a tutti.
www.redigio.it e la storia continua.